19.32 sul cronometro di TMV Radio. Francesco, benvenuti. Niccolò Ceccarini, la sigla di Scanner e quindi Giulio Dini.
Ciao, ciao Giulio.
Ragazzi, buonasera, un piacere vedervi. In particolare benve, non me ne voglia, Nick.
Un abbraccione, caro Giulio.
Anche a te. In questa notte buia e senza WhatsApp,
esatto,
dobbiamo scaldarci con un po' di discorsi. Dai, cerchiamo. Mi vedo particolarmente rosso nel ritorno della regia. Vi assicuro che non ho fatto la lampada e che non sono avvampato per qualche
però
cosa.
Però guarda, è successo parecchie volte anche al sottoscritto, quindi probabilmente è una questione che non dipende dall'essere umano ma dall'essere tecnologico,
sì.
Cioè dallo
comunque
strumento,
vedi,
che utilizzi.
Comunque il cestello dietro di me invece rimane del suo,
sì, quello sì, assolutamente sì, sì, sì. Abbiamo inaugurato questa nuova location perché ci piaceva molto di più, quindi mi sembrava doveroso.
Ha deciso il direttore,
sì, sì. Una, ecco, forse l'unica cosa ho deciso in 13 anni che sono qua, insomma, ecco, però questa mi sembrava doverosa, sì.
Ma questo vuol dire anche decidere dei miei spostamenti e della mia libertà, per cui è una cosa importante.
Grande Giulio.
Un futuro per Niccolò Ceccarini si apre così all'orizzonte anche nel design.
Sì, sì, assolutamente sì.
Ed è di questi tempi, è sempre bene sfruttare le occasioni. Non so le tasche di Niccolò Ceccarini quanto in questo momento sono dense e gonfie, ma quel che è certo è che se Niccolò Ceccarini, oltre a fare l'interior designer, avesse anche l'idi magari di entrare nel mondo del calcio, dovrebbe evidentemente anche mettersi alla prova con delle regole, Giulio, in particolar modo sul fair play, che sono, diciamo, come dire, in via d'evoluzione a carattere globale nel senso europeo del termine, ma poi da un punto di vista locale invece ci sono delle discrepanze.
Sono tante le discrepanze, sono molto diversi i criteri che vengono seguiti paese per paese. E siamo partiti un po', diciamo, che il ferro che consideriamo caldo e che debba essere battuto in questo periodo dalla annunciata revisione del cosiddetto fair play finanziario, con tutte le perplessità che questo, per come è stato impostato, già attestato, avendo come lettura generale dato l'impressione di essere un assist per le proprietà molto abbienti, che avrebbero soltanto l'onere di versare una somma pari a quella considerata in eccesso, diciamo, alle casse della comunità. Ma è un ferro caldo perché se ne parla in ambito europeo, se ne parla in ambito locale, perché ne va della regolarità dei tornei, ne va della competitività sportiva, scusatemi. Questo è un argomento che piano piano sta crescendo e cresce, diciamo, anche nelle sue diramazioni più disparate. Pensiamo al discorso dei cinque cambi, no? Ormai il refrain di queste settimane è che questi cinque cambi favoriscono i club che hanno le rose più competitive, e il passaggio successivo è che ci sono club che hanno rose molto competitive e però non sono, come dire, a posto con i conti, no? E che quindi scenderebbero in campo con un benestare tacito delle autorità, che probabilmente fino a questo momento non hanno trovato il sistema di farli tornare questi conti, soprattutto di farli rispettare. Tornando un passo indietro, anche in ambito UEFA, no? Il discorso scricchiola, parlavamo del fair play finanziario, della limitazione alle rose, cioè secondo il nuovo fair play finanziario si può investire fino al 70% dei ricavi per formare la rosa, però si parla della rosa in ambito europeo, e questo le società della Bundesliga non hanno mancato di farlo notare, soprattutto provocando, diciamo, le istituzioni con la domanda: ma questo significa che in ambito europeo una proprietà è in grado o sarebbe in grado di farsi una rosa per la Champions, e in ambito domestico se ne farebbe un'altra, non dovendo rispettare i parametri dell'UEFA e quindi ben potendo nel campionato tedesco, ma in questo caso avere una rosa assai competitiva diversa da quella della, della Champions. UEFA che detta le sue regole, oltre al fair play finanziario, cerca di monitorare alcuni aspetti che sono stati giudicati assai rilevanti, come i rapporti con i tifosi. Questo per cercare di portare, avete tutti in testa e negli occhi ormai il motivo ricorrente del respect, che non è solo e soltanto nei confronti dei protagonisti del campo, ma anche dell'avversario, dell'arbitro, quindi rapporti con i tifosi, e della disabilità, e quindi anche in questo senso che si è lavorato in ambito UEFA. E nella realizzazione di impianti adeguati ad ospitare e quindi a rendere lo spettacolo fruibile nel migliore dei modi, e anche nella gestione dei settori giovanili. L'introduzione della Youth League è anche un modo che l'UEFA ha colto anche per avere un diciamo accesso diretto, se vogliamo, un contatto diretto attraverso la massima competizione su quelli che sono i settori giovanili, certo, dei club che partecipano alla competizione. Questi è solo per fare un esempio dei criteri che si possono seguire, ma c'è anche la domanda: e come funziona poi nei paesi? Cioè, sono settimane che parliamo di come accediamo alla competizione europea, quali sono i limiti, cosa dobbiamo rispettare, cosa dovremo rispettare, perché viviamo un periodo ancora di sospensione, ma nei campionati dei cosiddetti top 5 europei, in casa propria, i paesi e le loro federazioni, quali criteri seguono? C'è uniformità tra questi paesi e anche il massimo organismo europeo? È questa la domanda a cui credo sia necessario rispondere stasera.
Anche perché poi all'interno di quello che è appunto un contesto, e mi verrebbe da dire, Giulio, molto spesso si pensa, no, che l'erba del vicino sia sempre più verde. Qui si può sicuramente dire che sicuramente è diversa rispetto alla nostra, però per essere anche una tela su quello che è il contesto dei 5 campionati europei sull'argomento, intanto salutiamo e ritroviamo con grande piacere a TNV Radio Marco Bellinazzo, Sole 24 Ore.
Ciao Marco, buonasera.
Ciao
Marco.
Ciao, buonasera a tutti.
Prego Giulio.
Marco, grazie di essere con noi e buonasera. Abbiamo voglia di essere un po' birbanti stasera, perché al di là noi siamo abituati a dire che in Italia siamo quelli senza regole, no? Dove voglio andare a parare? Attraverso magari questa chiacchierata, per scoprire che non è tutt'oro quel che luccica in Europa, però vorrei partire dall'Italia. Dico, per esempio, dopo la tragedia del Parma, seppur con gravissimo ritardo, il Consiglio federale ha adottato un regolamento di ammissione di soggetti interessati all'acquisizione di proprietà, fondato sulla onorabilità e la solidità finanziaria per acquisizioni che superino il 10% delle quote. Questo è un provvedimento del 2015, e dal 2015 possiamo dire che questo ha funzionato?
Guarda, il principio di per sé è chiaramente giusto e condivisibile. Il problema di questa norma è che diciamo, la verifica avviene a posteriori, quindi quando l'operazione è già stata conclusa, e spesso diciamo, le verifiche successive risultano essere prive di conseguenze e prive di sanzione. Un signore che si chiamava Yongyong Lee ha preso il Milan stante queste nuove regole. Quindi a mio avviso non risultano così efficaci come dovrebbero essere. Successivamente, per fortuna, non abbiamo avuto più tanti casi di acquisizioni da parte di soggetti spericolati o di malaffare, però è anche vero che soprattutto nelle categorie inferiori spesso ci si trova di fronte ad acquisizioni dell'8-9% spalmate su più soggetti, proprio per evitare di incorrere anche in questa forma di controllo a posteriori. Quindi diciamo la direzione è quella giusta, ma a mio avviso insomma bisognerebbe trovare delle formule diverse per stabilire, come dire, dei parametri preventivi e più efficaci, un po' come ci sono sul modello della Premier League, che a mio avviso poi in quel caso sono anche eccessivamente discrezionali, però dipende sempre da quello che è il bene che si vuole tutelare. Se cioè entriamo in una logica di controllo e di verifica per tutelare l'asset relativo alla singola squadra, o se vogliamo aggiungere anche quello che è il bene collettivo della Lega, come appunto fa la Premier e come di norma si fa negli sport professionistici americani.
Giulio?
No, praticamente Marco si è autoservito l'assist. Corrispondeva alla domanda mia successiva a proposito della Premier e della Football Association. Mi risulta che la Football Association inviti i soggetti interessati all'acquisizione di quote di un club a compilare un owner test al fine, diciamo, di poter verificare la trasparenza dei suoi asset, come si dice. Tu hai detto che in Premier c'è una particolare attenzione, quindi i controlli sono stringenti per quello che riguarda l'individuazione dei soggetti e la loro onorabilità e affidabilità finanziaria, però non mi sembrano così stringenti per quello che riguarda il mantenimento del bilancio in pareggio. Ci sono tre club in Inghilterra che hanno debiti, hanno passivi spaventosi.
Guarda, distinguiamo i piani. Sicuramente, come dire, l'accesso al club della Premier League risponde da delle griglie molto selettive che possono far riferimento appunto a problematiche di carattere finanziario, addirittura penale. Mi ricordate forse il caso di Cellino quando voleva comprare le crediti in Inghilterra, insomma alla fine ci è riuscito, ma insomma con tante complicazioni. Addirittura i controlli possono essere anche di carattere politico. Penso al tentativo che ha fatto il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman attraverso il fondo statale l'anno scorso per comprare Newcastle, proposta che di fatto è stata bloccata perché l'Inghilterra e la Premier in particolare appunto non volevano che un paese con scarso rispetto ai diritti umani acquistasse un club. Quindi diciamo lì forse addirittura si esagera rispetto a quello che può essere la libertà di impresa, la libertà di circolazione dei capitali, però appunto c'è molta della filosofia americana che porta a tutelare sia il club sia che il bene comune, il bene collettivo, l'agenda collettiva della Lega. Più complicato ovviamente è il discorso relativo alla gestione contabile, quindi alla salvaguardia dell'equilibrio patrimoniale. I club inglesi chiaramente, come quelli in generale europei, hanno patito molto in questi due anni. Ci sono indubbiamente club con grossi disavanzi, ma è anche vero che la Premier fattura tre volte quello che fattura la Serie A, il doppio di quello che fattura la Bundesliga, più del doppio di quello che fattura la Liga, e quindi diciamo sono meno preoccupanti quei disavanzi o quegli indebitamenti.
Posso fare un attimo un rapido excursus su un argomento che non voglio, diciamo, portarci lontano dalla scaletta, perché comunque era un argomento anche questo focale e sicuramente di grande interesse. Però per esempio, Giulio, vorrei coinvolgere anche Marco, l'argomento delle multiproprietà, proprio nel contesto del discorso che stavamo facendo, è anche molto interessante, soprattutto se pensiamo al caso Italia, no? Per esempio l'Udinese dei Pozzo, che hanno in Italia l'Udinese, poi c'hanno il Watford e per esempio l'Otito, che aveva fino all'altro giorno in pratica la Salernitana. Cioè in Italia abbiamo un regolamento abbastanza stringente, no? Giulio e Marco, insomma, Giulio, che dici? O c'è da aggiungere qualcos'altro sulla piccola premessa che ho fatto?
Ora, il discorso della multiproprietà, diciamo che è passato alla cronaca di recente per la vicenda della Salernitana, aveva interessato il nostro paese, sta interessando il nostro paese per quello che riguardava la proprietà De Laurentiis a Napoli e Bari, ma fino a che non ci sarà, se non erro, una disposizione specifica che estende il divieto anche alle multiproprietà di club su categorie diverse, direi che ci sarà, diciamo, una tolleranza di fatto. Sulle multiproprietà ci sono in Europa alcune multiproprietà e nel mondo importanti, che sono la Red Bull, la City Football Group, che hanno come obiettivo quello imprenditoriale di diversificare, insomma, le attività su vari campionati di vari paesi. Su questo ci sono, diciamo, dei problemi anche in ambito europeo, perché in UEFA si sarebbe stabilito che una stessa proprietà non può avere due club che partecipano alla stessa competizione, ma quest'anno si vive già un'eccezione, Marco.
Sì, diciamo,
correggimi per tutto quello.
Guarda, provo a. È stato, insomma, assolutamente pertinente con la tua analisi. Faccio un po' di integrazioni sia sul fronte italiano su quello internazionale.
Certo.
La FIGC proprio qualche giorno fa ha varato un set di regole molto precise, cosa che non c'era prima. Prima ci si affidava a un principio generale dell'ordinamento sportivo, per cui era evidente che nessuno poteva avere due squadre che facessero lo stesso campionato, la stessa competizione, per motivi oggettivi di regolarità, di correttezza e di lealtà sportiva. Però appunto mancava una norma precisa che definisse questo divieto, e nella mancanza di queste disposizioni le multiproprietà in Italia sono sorte, le avete appena ricordate. Quelle che esistono, insomma, entro il 2024 dovranno essere sciolte. Nel caso della Salernitana, della Lazio, ancora prima, entro il fine anno sostanzialmente, sì. Il traffico in questo momento governa il club di Salerno, deve cedere la società. In Europa diciamo che abbiamo una situazione molto variegata, in cui esistono tantissime multiproprietà. L'esperimento, a mio avviso, più affascinante, anche più redditizio, appunto quello che citava Giulio del City Football Group, che è una decina di squadre sparse per il mondo per creare sinergie, insomma, per tutta una serie di azioni positive che nel gruppo si possono fare. Questo gruppo, peraltro, ha partecipazioni cinesi, partecipazioni di fondi americani, vale più di 3 miliardi di dollari, ha chiaramente il Manchester City al centro, però appunto ha la buona creanza di non avere altre società in Europa di fascia alta. perché appunto si possono creare situazioni, si sono create, in cui quel principio dell'ordinamento sportivo italiano, ma europeo e mondiale in generale, che dovrebbe presiedere anche alle normative UEFA, di fatto a mio avviso è stato violato proprio in questi anni, di recente, con gli scontri addirittura nel girone tra Lipsia e Salisburgo. Sono due squadre che di fatto afferiscono alla Red Bull, anche se, appunto, tornando al concetto delle modalità di acquisizione dei club, essendoci in Germania un divieto per un privato di possedere più del 50% di un club, e quindi in particolare questo vale per gli stranieri, ecco, il Lipsia, pur appartenendo a un gruppo e ad una realtà unica con il Salisburgo, che è appunto la Red Bull, basta pensare appunto ai colori e anche alle stesse iniziali del club, che fanno riferimento alla R e alla B, ebbene, formalmente l'Ipsia, diciamo, appartiene a un'associazione di tifosi. Questo, diciamo, escamotage ha permesso e permette tuttora alle due squadre di stare dentro la stessa competizione, a mio avviso però creando appunto un vulnus che prima o poi anche la UEFA dovrebbe affrontare.
Giulio?
No, Marco sta raccontandoci proprio questa anomalia l'anomalia della Red Bull che si è radicata in ambito nella Bundesliga, perché hanno 17 membri votanti, in realtà riferibili tutti all'azienda a capo, diciamo, dell'impresa, però formalmente sono 17 teste, e questa soluzione, diciamo, questa trovata, che non è una trovata italiana, e qui ritorno al mio esordio, ha creato questa difficoltà, questo vulnus, come lo ha chiamato Marco, anche in ambito europeo. Pensate che comunque questo è un principio che viene affermato anche in Inghilterra, e viene affermato con forza, così come con forza e con rigore erano stati fissati i criteri per l'acquisizione di nuovi club in Inghilterra. Chi possiede oltre il 30% delle quote di un club non può in alcun modo partecipare di un altro club in qualsiasi categoria.
Marco?
Sì, noi abbiamo stabilito appunto questa nuova regola che non si può avere nemmeno l'1% in un altro club professionistico, per cui insomma è ancora più rigida. Io credo che insomma le multiproprietà possano essere un'opportunità per diversificare i modelli di business, però possono essere anche oggetto, come dire, di strumentalizzazioni e di azioni poco lecite. Penso a tutti quei casi di multiproprietà che spesso sfuggono ai radar perché hanno a che fare con club minori di vari campionati, che sono appunto club che vengono spesso usati, insomma, da soggetti che si fanno pochi scrupoli per far transitare i calciatori, per giocare appunto sugli scambi e quindi per alimentare quel sottobosco legato al calciomercato, insomma, che non fa altro appunto alla lunga che drenare risorse dall'industria calcio e impoverirla e danneggiare i club che formano i calciatori. Questo è un fenomeno, insomma, un po' nascosto, un po' appunto sotto traccia, ma che esiste e su cui, a mio avviso, la FIFA, che regola il calciomercato e i trasferimenti internazionali, ma la stessa UEFA, le singole federazioni, dovrebbero, a mio avviso, avere maggiore attenzione.
Marco, grazie mille.
Ciao Marco, grazie ancora. Buona serata.
Marco, è stato un piacere.
Buon lavoro.
Grazie a Marco Bellinazzo, sulle 24 ore. Giulio, dipinto appunto questo modo così lontano, diverso, a volte anche contraddittorio, delle varie leghe nazionali, poi di autoimporsi determinate regole, salvo poi, come abbiamo visto, insomma, anche trovando all'interno delle leghe stesse diverse eccezioni. Ecco, lascio a te la parola per la chiosa finale, chiedendoti anche però in tutto questo scenario così diverso, quanto è come emergenza, come allarme, anche la necessità di riavvicinarci quanto più possibile, non dico a delle regole comuni, però quantomeno a regole che non siano in contraddizione l'una con l'altra.
Bisognerebbe chiederlo al Parlamento europeo, che mi sembra da questo punto di vista non trovi spesso uniformità.
È un po' come WhatsApp, no? Adesso, un po' come WhatsApp,
sì,
adesso.
Abbastanza complicato, cioè,
un po' in difficoltà.
Muro di gomma, insomma.
Faccio un brevissimo passo indietro, perché non abbiamo parlato della Germania e della Spagna, ma dico al volo,
sì,
perché in Germania tra i criteri di ammissione, diciamo, per l'acquisizione dei club è che nessun soggetto può avere più del 50% di un club, tant'è vero che il Bayern e il Borussia Dortmund non hanno un socio di maggioranza. Per chi non lo sapesse, il Borussia Dortmund è quotato in borsa, mentre il Bayern, per esempio, a mi pare all'Adidas, me lo sono segnato da qualche parte, l'Audi Allianz, che hanno l'8,3%, ma ci sono dei casi assolutamente eccezionali, per cui per i soggetti che hanno investito per oltre 20 anni sarebbe ammesso superare questo 50%, e un'eccezione in più è stata fatta per il patron dell'Hoffenheim, che ha buttato 300 milioni di euro per portare la squadra dai dilettanti al professionismo, alla massima espressione del professionismo. Quindi vedete quanto è elastica anche la Bundesliga. Della Spagna probabilmente vi dirò in un altro momento, perché credo siamo prossimi alle 8, se non sbaglio, è il Benve che me lo deve dire.
Credi, no, bene, caro Giulio, sì, sì. Credi bene.
La Cassazione Benve dice che siamo in chiusura.
è lui il consigliere di Cassazione. La chiosa finale è che le regole si fanno, andrebbero uniformate, francamente, perché il senso di questa puntata è: fissiamo le regole, ma cerchiamo di fissare le stesse per tutti, no? Anche in ambito europeo. Ma poi vanno anche non solo rispettate, ma vanno anche controllate. E la UEFA fino adesso ci ha purtroppo abituati a veder fissare delle regole che, come nei singoli paesi, per alcuni valgono e per altri valgono un pochino meno, e quindi sarebbe il caso di cominciare a fissare dei principi proprio per la regolarità di tutti i campionati, delle competizioni e una sana competitività. Adesso l'ho detto bene, però ho sbagliato poi il verbo.
Sei forte, Giulio.
A lunedì, Giulio.
Ciao Giulione, grazie mille, a lunedì.
Ciao, buonasera, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Noi torniamo domani a partire dalle 17. Yeah.